abbiamo pensato che sarebbe stato così positivo leggere insieme la preghiera iniziale allo Spirito, e teniamo sempre questa di Giovanni Vannucci, quindi possiamo leggerla insieme, e poi alla fine leggeremo insieme il testo di Sant'Ambrogio su Maria. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio. Insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa. Sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Bene, allora possiamo riprendere Marco. Siamo al capitolo 15, versetti che vanno dal 16 al 21. Siamo ormai in piena passione, lo sappiamo, e il testo di questa sera è un testo importante, perché parla veramente della nostra vita, lo vedremo, ecco, quindi ci tengo che ci prendiamo del tempo per approfondire questi versetti, che possono, l'abbiamo ascoltate chissà quante volte anche durante la Passione, e poi li ascoltiamo durante la Messa, e forse li abbiamo anche letti personalmente, ma rivelano qualcosa di grande. Quindi 15, 16, 21. Allora i soldati lo condussero, sottinteso Gesù, dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Bene, allora io partirei questa sera facendovi una domanda. Me la faccio anch'io, la faccio a voi. Qual è il volto di Dio? Dio è persona, no? Anzi, tre persone. Ma noi quando ci rivolgiamo a Dio siamo abituati, visto che ci creiamo immagine di tutto, penso che non sia così balzana come domanda. Qual è il volto di Dio? O, detto in altro termine, Dio ha volto? Qua nessuno risponde, allora. Giovanni 1:18, siamo nel prologo, dice una cosa importante, dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi possiamo dire che in fondo Dio non ha volto. Oppure Dio ha solo un volto, che è il volto dell'uomo. D'altra parte Dio si è fatto uomo. E qual è il volto dell'uomo che costituisce il volto di Dio? C'è un passo importante, sempre nel Vangelo di Giovanni, questa volta il capitolo 19, siamo nella passione di Gesù, e anche questo è un passo famoso, vi ricorderete quando Pilato, dopo che Gesù ha subito, la violenza, cioè, quindi ha un volto sfigurato, lo presenta al popolo dicendo: Ecce homo, ecco l'uomo. Allora, il potere ha ridotto Dio così. Abbiamo ridotto l'uomo ad una sfigurazione. Quindi ora Dio ha questo volto. Dio ha solo un volto, che è quello di tutti gli sfigurati della storia. Cioè, se Pilato ha mostrato Gesù dicendo ecco l'uomo, in quel volto ci sono tutti i volti sfigurati. Allora, quando ci facciamo la domanda, ma Dio ha volto? Certo che ha un volto. E io così ho pensato di farvi vedere alcuni volti di Dio. Non possiamo dire che Dio non ha volto a questo punto. Questo è il volto di Dio. Questo è il volto di Dio. Quindi capite, ecce homo, questo è l'uomo, questo è Dio. D'altra parte Gesù l'ha detto, tutto quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Il potere che è in mano ai potenti ha sempre sfigurato gli impotenti. C'è poco da fare. Quindi Gesù rappresenta tutti gli sfigurati. E Gesù ha detto: chi vede me vede il Padre. Quindi penso che come introduzione al Vangelo di questa sera, la domanda se Dio ha un volto, la risposta alla domanda se Dio ha un volto è doverosa, e la sappiamo. Allora i soldati, guardate, vi faccio notare i verbi che si susseguono in questo Vangelo. Lo condussero. Lo vestirono. Gli battono il capo. Gli sputano addosso. Lo scherniscono. Lo spogliano. Lo rivestono. Lo conducono. Lo crocifiggono. Gesù ormai è soltanto un oggetto in mano a questo potere fatto di soldati che rispondono a loro volta a dei potenti. Gesù è un oggetto in mano, come un giocattolo in mano a questi potenti che giocano con lui. Infatti giocheranno proprio, si burleranno di lui, diventa un gioco. E cosa pensate il volto di Gesù dopo che è diventato tutto questo? Gesù ormai è espropriazione pura, non ha più nome, non ha più volto, ma abbiamo detto che assume tutti i volti e tutti i nomi di tutta la storia. E' questo che è importante comprendere, che in quel momento Gesù rappresenta tutti quelli che stanno subendo il gioco dei potenti. Sono sempre i poveri a pagare, sono sempre i poveri a pagare. I giochi dei grandi, degli umiliati, sono gli umiliati, gli offesi della storia. E dice il testo: allora i soldati lo condussero dentro il cortile, convocarono tutta la truppa. Noi sappiamo, è il manipolo romano, forse la traduzione precedente parla di manipolo. Il manipolo è costituito da 200 soldati. Voi pensate, per l'uomo più, così, più mite della storia, vengono mandati 200 soldati. È impressionante. E cosa fanno? Sfogano la loro rabbia, la loro frustrazione. È sempre così. Se sei arrabbiato con qualcuno, non te la prendi con quello che ti ha fatto arrabbiare più delle volte. Te la prendi con quelli che non ne possono nulla. È sempre così. Se sei arrabbiato non lo manifesta un estraneo, con quelli molto vicini a te. Lo fai con i figli, col marito, con la moglie. Ma cosa c'entra? La violenza si scarica proprio su chi non c'entra nulla, su chi non ha colpa. C'è Fausti che fa un bel esempio, dice: voi pensate a un uomo che in ufficio i capi l'hanno fatto arrabbiare, si è accumulato violenza, si è accumulata rabbia, frustrazione, va a casa con chi se la prende? Con la moglie, ma non c'entra nulla. E la moglie con chi se la prende? Con il figlio, e non è con nulla. E il figlio con la sorella, che non è con nulla. La sorella col gatto scatena tutta la sua ira, e il gatto sul topo. Ecco, il topo porta la rabbia, la violenza di tutta la famiglia, e poverino non è con nulla. Ma noi facciamo così. A quanta umanità facciamo fare la fine del topo? Questi volti sono questi, sono quelli che hanno fatto la fine del topo. Hanno portato la violenza, la frustrazione, la rabbia di tutta una catena precedente. Ecco Gesù che è l'innocente, e l'innocenza porta su di sé tutta la violenza, la rabbia, la frustrazione di un'umanità. Ma dove sta la grazia di tutto questo? La salvezza? E che l'ha bloccata in sé, non l'ha fatta pagare a nessuno. E qui che sta la violenza, e sta la salvezza. Non rispondere alla violenza con la violenza. Questo vuol dire portare su di sé. Cristo sulla croce, il topo che ha bloccato in sé tutta la violenza, la rabbia, l'ingiustizia, la frustrazione di un'umanità in te. Il testo dice: dopo che adesso inizia, cosa gli fanno passare questi 200 soldati? 200, capite che è un numero simbolico. È vero che il manipolo era costituito da 200, ma Marco vuole dirci che 200 è una moltitudine, l'umanità, che se la prende sempre con quello che non c'entra nulla. Lo vestono di porpora. Questo vestito è la clamide scarlata del soldato, ma è anche l'abito della violenza, infatti è l'abito del comandante, dell'imperatore. È importante questo abito rosso di cui viene rivestito Gesù. Il non violento porta l'abito della violenza. Si riveste di tutta la violenza. Vedete cosa ci sta dietro? Si riveste di tutta la violenza. Ero nudo e mi avete vestito, dice Matteo 25. Ero nudo e mi avete vestito. Il vestito la dice lunga, il vestito dice qualcosa dell'essenza, non è un abito soltanto. Gli cingono il capo con la corona di spine, e ovviamente è un richiamo alla corona dell'imperatore. La corona è segno di gloria, la gloria di chi comanda. Però vedete il paradosso: la corona di gloria dei potenti ha una ricaduta sanguinosa sui comandati, sugli uomini. Cioè le persone sentono le spine della corona di gloria dei potenti. Ma è sempre così. Il potere avrà sempre una ricaduta su chi è oggetto del potere. I poveri vengono feriti dalla gloria dei potenti. Cioè la potenza del mondo avrà sempre una ricaduta. Quindi importante è quella corona di spine. Vedete che veramente Gesù sta rappresentando tutti i volti, le ferite. Queste persone, questi volti che abbiamo visto, sono i feriti dalle spine della corona dei grandi. E Gesù viene anche chiamato re. Domenica prossima, tra l'altro, è la festa di Cristo Re. Viene chiamato re. Anzi, il Vangelo dice, Marco dice, si inchinarono di fronte a lui. Si inchinarono. È un gesto ovviamente di sberleffo, ma è una burla. Però è sempre così. Provate a pensare quante volte ci inchiniamo e diciamo salve, cioè vuol dire salute, a te, a tutti i potenti che incontriamo. E guarda che li incontriamo anche nei nostri, no? Ognuno ha un potente sopra di sé. Coesercita esercita un piccolo potere magari. E noi lo salutiamo, gli auguriamo il bene, magari poi odiandolo, perché non possiamo fare altrimenti. Però qui, chi è il vero re? È veramente Gesù, perché ci sta svelando tutte le nostre sudditanze. Noi siamo sudditi dei potenti. E poi gli battono il capo con la canna è ovviamente simbolo dello scettro del potere. E chi ha in mano il potere deve farlo cadere sulla testa dell'altro. Anche i nostri piccoli poteri li facciamo cadere sulla testa degli altri. C'è poco da fare. E poi gli sputano addosso. Che cos'è lo sputo? È il contrario del bacio. Noi baciamo a volte i potenti perché non possiamo sputarli addosso. Vedete, questa è una scena che a primo acchito sembra anche molto veloce, molto banale, invece ci rivela qualcosa di grandioso, di bellissimo, di drammatico, ma di bello nel senso che se imparassimo a leggerla impareremmo veramente molto. Cioè ci sta svelando come ci stiamo giocando i rapporti. Come noi potenti, perché siamo sempre da questa parte, stiamo trattando gli impotenti, i poveri. Qualcuno sta pagando per il nostro stile di vita. Sta pagando per le nostre logiche economiche, sta pagando per come ci stiamo muovendo in Occidente, per le nostre scelte politiche, sta pagando. Ecco, Gesù è il prezzo pagato da tutta un'umanità che si crede re e potente. Noi stiamo dando il nome e il volto a Dio. Da come trattiamo i fratelli, stiamo definendo il volto e il nome di Dio. E quando si feriscono i fratelli, noi stiamo bestemmiando il volto di Dio. Guardate il nome di Dio. Bestemmiare non vuol dire, come pensiamo noi, insultare Dio. Dio non se ne fa niente di nostri insulti. Si bestemmia ogni volta che i fratelli subiscono il nostro strapotere. E questo è l'unico grande insulto che può offendere Dio. L'unico. Quindi da come trattiamo i fratelli, da cosa facciamo dei nostri rapporti interpersonali, stiamo definendo il nostro Dio. E non si può adorare Dio calpestando i fratelli. Non si può celebrare l'Eucaristia su un altare e disprezzarlo nella carne dei poveri. Non si può, non si può. Non torna. Perché non ditemi che c'è più Dio in un'ostia che in un uomo. Non può. Non c'è più Dio in un'ostia consacrata che in un uomo. Anche perché Dio si è fatto carne. Quindi, capite, da lì non si... Poi, che non lo vogliamo vedere è un altro discorso, ecco, ma da lì non si scappa. E poi c'è questo versetto incredibile del Cireneo. Non so se ci avete mai fatto caso, è curioso questo personaggio, è un uomo insignificante di per sé, perché anzi è il più insignificante del Vangelo, entra in scena ed esce subito, non se ne parla più. Tutto si risolve in un versetto. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, cioè viene definito come tale, un tale, un certo, poi sappiamo che si chiama Simone, poi vedremo perché, e anche due figli, e vedremo perché. Però questo personaggio così, ed è un personaggio che gli succede tutto per caso, passava di lì per caso, lo chiamano per caso, non vuole fare quello che gli dicono, uno sfigato diremmo oggi, no? Però questo testo è importante perché ci dice qualcosa sul caso. Non so se ci avete mai fatto un po' caso, all'importanza del caso. C'è qualcuno che non vuole sentir parlare del caso, no? Se tu parli con un cristiano e fa, no, ma non è il caso, chiamiamo la provvidenza. Chiama la provvidenza, ma tanto è caso. Il fatto è che noi tendiamo a pianificare, a programmare tutto. La nostra vita è pianificata completamente. Le nostre giornate sono pianificate. Le nostre settimane, i nostri mesi, anche un anno si può pianificare. Io ho un'agenda che so già ad agosto, giorno per giorno, cosa devo fare. Pianifichiamo tutto, però perché? Perché abbiamo terrore di lasciare spazio al caso. Il caso non ci piace. Eppure, ditemi se non è vero, le cose più importanti della vostra vita sono successe per caso. La nascita è stato un caso. Non abbiamo scelto noi di venire al mondo. Ci è capitata questa vita. La morte, fortunatamente, non la possiamo pianificare. In agenda non c'è il giorno in cui dobbiamo morire. E quindi succede per caso. L'incontro con la persona amata più delle volte succede per caso, no? Ci innamoriamo per caso, perché un amore programmato non è amore, è una violenza. La nascita di un figlio, una malattia. Perché proprio me? Capite? Le cose importanti della vita non si pianificano, non si programmano. Allora il caso è tutto ciò che è sottratto alla nostra programmazione. Einstein diceva che il caso è Dio che cammina in incognito. Ora qui c'è un uomo, abbiamo detto, che gli capita per caso la cosa più straordinaria che potesse capitare ad un uomo. Per caso, ovviamente. Aiutare Dio a portare la croce del mondo. Non la vuole, Il testo ha edulcorato un po', ma non è costrinsero, angariarono, è ancora più forte in greco. Proprio o lo fai o ti facciamo violenza, cioè non puoi rifiutare. Potevano farlo i romani, era prescritto. È obbligato, non l'ha scelto. Ma neanche, non solo non l'ha scelto, ma non sta neanche capendo quello che gli stanno facendo fare, non capisce niente. Cosa fa? Io passavo di qua. Infatti dice il Cireneo. Cosa vuol dire Cireneo? È il proveniente da Cirene. Dove era Cirene? Dov'è Cirene? È una regione della la Cirenaica, bravo. Dov'è la Cirenaica? È in Africa. Ora, già il fatto che uno dall'Africa cosa ci facesse a Gerusalemme? Qualcuno avanza l'ipotesi che fosse un ebreo che è tornato in patria a cercare fortuna, ma non ne fa tanta perché sta tornando dai campi, quindi un contadino probabilmente non ha fatto grande fortuna. Fatto sta che non sta capendo, sta subendo violenza, lo costringono, tutto per caso, passava di là, accidente, fosse arrivato 3 minuti prima o dopo, invece è proprio lì. Si guarda intorno, su, vieni tu, va? Come, siamo in tantissimi, perché proprio io? Vieni tu. Capite il caso che cos'è? È importante... La trovo bellissima questa situazione. Alla fine capirai, cosa capirà il Cireneo? Che l'unico modo di vincere il male è portarlo. Capite? Capirà, comprenderà la logica di Cristo. Che l'unico modo per non subire il male, per non lasciarsi vincere dal male, è portarlo e non restituirlo. È collegato molto a quello che abbiamo detto prima. Che se vivi come Cristo ha vissuto, inglobando nella tua vita anche il male, cioè ciò che tu non contemplavi potesse accadere, ma se tu lo inglobi, puoi giungere alla felicità. Questo comprenderà il Cireneo. Perché noi nelle nostre grandi pianificazioni, il male, l'ombra, il negativo non lo segniamo mai, saremmo dei masochisti, fortunatamente ci capita per caso. Allora la questione è vivere il caso che ci capita. L'essenziale è integrare, inglobare anche il negativo, anche l'ombra, anche il dramma, anche la sofferenza, anche il male nella propria vita. Non escluderlo. Guardate che questo è importantissimo. Il fatto che noi non inglobiamo mai, non dico pianificarlo, guai, saremmo da ricovero, ma integrarlo sì. Dicevo queste cose perché è un po' che ci sto pensando a questa realtà. Io credo, ho fatto un incontro sulla santità, io penso che la santità non è altro che è la capacità dell'integrare l'ombra in sé. Questa è la santità. La santità è la capacità di integrare l'ombra, cioè il negativo, il dramma, la tragedia, nella propria vita. Questa è la santità. Non vuol dire sopportarlo, integrarlo vuol dire farlo diventare parte integrante di sé, perché tu sei anche quello. E facevo questo esempio, no? Che è così banale, però può rendere l'idea, nel senso che forse la nostra vita la nostra crescita come persone umane dovrebbe essere di persone integrali. Perché se tu non diventi integrale, diventi integralista. E c'è un abisso tra integrale e integralista. Perché tu, anche con la violenza, eliminerai tutto il male che incontri, anche quelli che ti fanno il male. Ecco l'integralista. I nutrizionisti dicono che un grave danno che in Occidente soprattutto è il fatto che abbiamo raffinato tutti i nostri alimenti. Non sono più integrali. Quindi c'è bisogno di tornare a una dieta integrale, nel senso di contemplare, cos'è la cosa, una cosa integrale quando contempla tutto ciò che quello che dovrebbe essere. Ecco, allora il fatto è che noi non contempliamo più quello che ci succede per caso, che è a segno negativo. Lo respingiamo a priori. Ecco, il Cireneo ci insegna che quello è stato un dramma questo. Questa esperienza negativa, il portare la croce del mondo, che l'ha vissuto per caso, è stata la sua salvezza. Accogliendo anche il male, sapendo che parte della tua vita è lì che diventi compiuto, anche le ombre, anche quello che non capisci, anche quello che non ti piace, anche ciò che non vorremmo. Il testo dice un tale, poi un certo, ma alla fine dice anche il nome, Simone. Ma non vi viene qualche dubbio? Se si chiama Simone non è un caso, Qui è la Chiesa che scrive 60 anni dopo, quindi vuol dire che sta pensando a Pietro. E se parla del capo della Chiesa vuol dire che si sta riferendo a tutti i cristiani. Siamo tutti cirenei, che deve fare questa esperienza di portare la croce del mondo, cioè portare il male senza restituirlo. Inglobare in sé il negativo sapendo che è l'unico modo per diventare integrali. E poi ha due figli. Dice, li chiama anche per nome. Due non è uno più uno, l'abbiamo già detto tante volte, due nella scrittura significa una moltitudine. Questo uomo ha partorito una moltitudine di cirenei. Allora possiamo dire che il mio nome, lui si chiama Simone, poi ha due figli che sappiamo che si chiamano, uno Ruffo e l'altro Alessandro. Allora sappiamo che il mio nome sarà dato, e il nome vuol dire la persona ovviamente nel Vangelo, da ciò che mi capita per caso nella mia vita, non da ciò che decido io. Questa è la vocazione. Se io penso alla mia vita, vedo che le cose essenziali veramente, anche riguardo alla mia vocazione, sono successe per caso. Non avrei mai pensato, tanto meno di farmi prendere. Anche quelle negative, anche i drammi, mi hanno aiutato a forgiare il mio nome, la mia persona. Lo capisci dopo. L'importante è non escluderlo a priori. questo simbolo alla vostra sinistra, il Tao, è un segno importantissimo. Questo cerchio formato dallo Yin e dallo Yang. Il cerchio è il simbolo della perfezione, ovviamente, no? Eppure costituito da due parti, una nera e una bianca. La notte e il giorno, il bene e il male. E avanti così. E l'integrazione che compie. Gesù nel Getsemani dirà, perché non era masochista, grida al Padre: passi da me questo calice. Non la vuole. Eppure non passa questo calice, lo ingloba, lo integra e ne diventa un motivo di salvezza. Gesù è l'uomo integrale. L'avrà capito dopo, l'avrà capito nella risurrezione, che era necessario. Vedete, il negativo inglobato diventa il necessario. Quello che non avresti mai voluto ti capita per caso e poi diventa motivo di compimento. Diventa necessario, ma lo capisci dopo. È curioso, è curioso. Allora il negativo che viviamo dentro e fuori di noi, anche nelle nostre situazioni, tutto il negativo che scopriamo dentro di noi, che sono i nostri peccati, magari le nostre tendenze, le nostre fragilità, il negativo che non vorremmo avere, ma ci è capitato, ma non l'abbiamo scelto. Ci sono dei drammi interiori che non le scegliamo, è il carattere, è la storia, è la natura, chiamala come vuoi, non l'hai scelto. Eppure, a posto di lottare una vita e spendere un sacco di energie per toglierle, ecco, inglobale, integrale. Tutto concorre al bene, dice Paolo. E tutto quello che vivi di negativo fuori di te, senza... Non avendolo voluto, ecco, ma ti è capitato per caso. Non spendere energie per tagliarlo, modificarlo, cambiarlo, mutilarlo. Ingloba. Farlo diventare materiale di costruzione. Tutto coopera il bene, dice Paolo, anche il male. D'altra parte Dio ha fatto la storia con le pietre scartate. Quindi stiamo molto attenti a scartare le pietre che non ci piacciono. Potrebbero essere materiale sacro di una storia sacra. Sono importanti. E quante persone scartiamo nella nostra vita perché non le riteniamo importante? Quello che sta succedendo anche nella storia. Noi scartiamo ciò che riteniamo un problema e potrebbe essere invece soluzione e la nostra salvezza. Ma d'altra parte sono i poveri che ci salvano. Non siamo noi a salvare i poveri. I poveri che portano le conseguenze del nostro potere. C'è una bella storia cinese, una storia zen, ecco, che ho già citato forse più volte, la ripeto perché è proprio azzeccata, la cita anche Faustino. È una storia zen che dice così: c'era un contadino molto povero che l'unica sua ricchezza era un figlio e un cavallo. Gli scappa un cavallo, il cavallo gli scappa. E tutto il villaggio dice: oh, povero contadino. E il contadino dice: ma che sia un bene o un male, io non lo so. Dopo poco tempo il cavallo torna con una mandria di cavalli dietro, diventa ricchissimo. E tutti: ma che fortuna che hai avuto. E il contadino dice: che sia un bene o un male, io non lo so. Lo integro, lo accetto. La mandria di cavalli viene, cioè il figlio vuole addomesticare questa mandria di cavalli, e domesticandone un cavallo cade dal cavallo e si spezza la gamba, e tutti dicono: oh poverino, che male ti è successo. E il contadino dice: ok, se è un male o un bene, io non lo so, lo vivo, lo accetto, lo prendo. Scoppia la guerra in quel villaggio, l'imperatore chiama tutti i giovani nell'esercito, devono andare in battaglia, ma quel giovane non va perché ha la gamba rotta. E tutti: ma che fortunato che sei, ma che sia un bene o un male, io non lo so. E va avanti così. Vedete la sapienza. Quindi quello che ci capita nella vita, tutto quello che ci capita, prima di chiedersi ma sarà un bene o un male, integriamolo, viviamolo. Diventerà materiale di salvezza, anche qui. Bene.